Buonasera a tutti, sono padre Riccardo che vengo da Montefano delle Marche e che insieme a padre Alberto portiamo avanti il centro studi biblici Giovanni Vannucci, quindi ci fa piacere poter condividere con voi il frutto del nostro lavoro. Ecco, questa sera l'argomento, come hanno messo nella locandina, l'Apocalisse di Giovanni, immagini e significati di un testo misterioso. Questo è stato un po' il titolo dato al nostro dialogo, riflessione sul libro dell'Apocalisse. Ecco, il fatto del mistero di per sé può anche andare, perché sapete che questo testo, che è l'ultimo del Nuovo Testamento, è stato uno dei più commentati da tutti i libri che noi conosciamo, che fanno parte degli scritti del Nuovo Testamento. Sicuramente l'Apocalisse di Giovanni è quello che è stato più commentato, quindi quelle immagini e significati, i misteri, hanno attirato molto l'attenzione. E San Girolamo diceva che è un libro che ha tanti misteri come parole, appunto perché leggendo il testo uno rimane così stupefatto, meravigliato di come questo autore è riuscito a creare un tipo di scritto tale. Ecco, noi dovremo in questa sera, ovviamente un'oretta che neanche, forse un po' di meno, poi lasciando qualche spazio alle domande, cioè entrare in un testo così affascinante ma così difficile, il tempo è praticamente scarsissimo. A noi già ci servirebbe che, uscendo da questa sala, l'idea che noi abbiamo dell'Apocalisse sia un po' migliorata, che noi riusciamo a liberarci da certi pregiudizi che hanno reso questo libro, nonostante sia il più commentato, uno dei più commentati del Nuovo Testamento, hanno reso questo libro al margine della vita della Chiesa. È un libro che si legge poco e si legge male. E in tante situazioni anche è in mano ai gruppi più conservatori, a quelli che hanno sempre la fine del mondo in bocca o che temono l'arrivo del giudizio finale. Quindi è stato anche così rapito, sequestrato dai gruppi più retrogradi anche all'interno della Chiesa. Quindi purtroppo non gli si è fatto un buon servizio a questo testo, che è di un'importanza fondamentale. Allora, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, se noi riusciamo a superare questi scogli e a rompere questi pregiudizi, avremo già, diciamo, impiegato bene la serata, possiamo tornare a casa soddisfatti che ne valsa la pena. Prima di tutto, ecco, dobbiamo dire che il libro dell'Apocalisse bisogna situarlo nel suo contesto. Quando e come e perché si scrive un libro così? L'autore è consapevole di usare un registro letterario, una maniera di scrivere piuttosto complessa, difficile, perché usa queste immagini, come abbiamo nella locandina, immagini che vanno decifrate. Ma questo significa che l'autore ha deciso di scegliere questa maniera di comunicare. Sapete, quando noi dobbiamo comunicare un messaggio, abbiamo per scritto, abbiamo sempre bisogno della veste letteraria, e la veste letteraria è importante perché il contenuto di quel messaggio si capisca bene. Per farvi un esempio, se avete lasciato la macchina parcheggiata in divieto di sosta, il vigile che vi farà la multa, vi farà un po' il verbale, non userà il genere lirico per fare il verbale della multa. Ci verrebbe da ridere a tutti, no? O se appunto il Mattarella si deve rivolgere a, non so, a una deputata o a un ministro in maniera ufficiale, non inizierà la lettera dicendo tesoro mio. Non si scrive così a un ministro, a una deputata, no? Quindi la veste letteraria è importante per rendere comprensibile il messaggio e per renderlo anche autorevole. Ecco, l'autore dell'Apocalisse ha scelto una veste letteraria che di per sé necessita sempre di una decifrazione molto difficile, cioè ha usato i simboli, ha usato le immagini. Ma questo non è una originalità sua esclusiva, faceva parte già di una maniera di scrivere al tempo, che noi diciamo sono scritti apocalittici, come adesso spiegherò. Ma l'autore ha usato un po' la veste, ovviamente, sappiamo che altri autori hanno usato questo tipo di registro letterario, con visioni, settimane, numeri, una serie di messaggi particolarmente un po' importanti, però l'autore ha dato un contenuto che è in piena sintonia, in piena linea con il messaggio di Gesù. Quindi ha usato la veste letteraria, però si è discostato da come questi testi apocalittici poi tramandavano i messaggi che erano sempre per dire a quel tempo: il mondo va male, bisogna che finisca, dobbiamo creare un mondo nuovo. O un'altra maniera di scrivere a quel tempo era dire che fine hanno fatto tutte le promesse, tutte le profezie che in passato sono state dette. Adesso noi qui siamo in una situazione di grande degrado, di grande corruzione, ci vuole che Dio intervenga, che Dio illumini qualcuno, che gli dia dei messaggi particolari perché a noi ci vengano così finalmente chiarite un po' le idee o ravvivato un po' la speranza, la voglia anche di aspettare qualcosa a qualcuno. Quindi abbiamo da una parte un contesto che all'epoca abbiamo un tipo di letteratura che all'epoca, siamo alla fine del primo secolo della nostra era, certamente, ma già da prima di questo periodo si cominciano a diffondere questi tipi di scritti, un po' come per noi oggi c'è, per esempio, adesso un po' di meno, ma comunque ha sempre funzionato molto bene, questo tipo di scrittura di fantascienza o i film di fantascienza, ma con la fantascienza si possono dire tante cose interessanti, no? Quindi non è che sia una cosa banale. Ecco, all'epoca, quando si scrive l'Apocalisse, abbiamo tanti altri testi che possono essere inquadrati in questo tipo di letteratura, ma che non hanno avuto l'originalità dell'autore che ci riguarda, questo Giovanni che si presenta così, perché lui ha saputo dare un contenuto particolarmente nuovo, ed è questo che non ci interessa. Quindi noi dovremo saper, come possiamo dire, dobbiamo saper decifrare o riconoscere, dobbiamo saper riconoscere il linguaggio per sapere che cosa c'è sotto e capire che quello che l'autore ci dice è fondamentale per la vita oggi delle nostre comunità. Allora, ecco, torniamo all'inizio: è un libro emarginato, si legge poco e si legge male, e abbiamo il bisogno o il dovere di riportare questo scritto nel seno della comunità, all'interno della vita della Chiesa. Ecco, perché dico questo? Perché il libro, ovviamente, il termine Apocalisse nel nostro linguaggio è diventato sinonimo di catastrofe. Anche l'altra sera, quando hanno fatto vedere al Mugello il terremoto che ha colpito la Toscana, una scena apocalittica. Quindi si usa sempre questo termine per indicare qualcosa che ha a che fare con la catastrofe, con qualcosa che crea molto disagio e anche paura. Noi dovremmo anche evitare, ecco, ormai non si può togliere questo tipo di sinonimo, ormai Apocalisse vuol dire la catastrofe, va bene, nel linguaggio nostro quotidiano funziona così, ma quando prendiamo questo testo non dobbiamo associarlo a nulla di catastrofico o che abbia a che fare con la fine del mondo o con un giudizio finale, niente di tutto questo. Allora, è un libro che ha usato, ripeto, un tipo di registro che all'epoca potevano essere associati a questi scritti che dicevano: il mondo va male, bisogna che questo mondo finisca, dobbiamo creare un mondo nuovo, eccetera eccetera, perché l'autore ha capito che questo tipo di linguaggio è sempre un linguaggio proponibile. L'autore ha usato il registro simbolico perché il simbolo funziona sempre, nel senso che passano i periodi, passano i momenti storici, però se io ho usato delle immagini, delle figure, queste immagini valgono sempre, vedete? Il fatto che l'autore abbia usato a un certo momento per parlare del male la figura del drago, oggi va bene con tutta la fantascienza, siamo più che ci è familiare, ma a un tempo il drago in tutte le culture antiche, ma anche fino a qualche tempo fa, era l'immagine proprio devastante della distruzione e anche del male. Lui, per parlare appunto del male o del potere, perché il problema è sempre lì, non ha usato nomi e cognomi delle realtà del suo tempo, dei personaggi del suo tempo, delle strutture del suo tempo, perché sapendo che una volta che queste persone fossero finite, magari il problema non si poneva più. No, il problema si pone sempre. Allora, se io adopero questo registro della figura, del simbolo, questo è sempre valido. Le comunità dovranno saper individuare, riconoscere: ma chi è questo drago per noi oggi? Questo drago, come descrive lui al capitolo 12, con le 7 teste e le 10 corna. Quindi l'autore è stato molto astuto, abile, perché ha detto: se io adopero questo tipo di linguaggio, il mio testo sarà sempre attuale, si potrà sempre prendere in mano per capire il messaggio che io voglio rivolgere. Non pensino che siano cose che capitano, sono capitati 2000 anni fa. Se lui avesse parlato dei problemi delle comunità del suo tempo usando nomi e cognomi, potremmo dire, vabbè, ma queste persone non esistono più, noi non siamo più in quelle terre. Pensate, le chiese alle quali l'autore si rivolge sono le chiese dell'Asia, quello che attualmente è la Turchia, che è dove il cristianesimo si è diffuso con più forza, il cristianesimo dalla Palestina verso tutta la parte della Siria è salito poi verso la Turchia e poi si è sparso nel Mediterraneo. Oggi in quel settore di quello che una volta era la provincia dell'Asia Minore non c'è più, il cristianesimo è una minoranza, ma proprio è tutto musulmano, turco, li sono i turchi da parecchio tempo, quindi praticamente le vestigia si sono praticamente perse, no? Allora, se l'autore avesse parlato soltanto in maniera diretta di queste realtà, diciamo, noi il libro dell'Apocalisse non ci riguarda più, perché ormai di queste cose non ne conosciamo più le tracce, anzi sono completamente perse. Ripeto, il fatto che lui ha preferito usare il simbolismo rende sempre attuale questo messaggio, anche se le comunità alle quali lui si è rivolto a quel tempo non esistono più, o se le persone che hanno reso la vita difficile o pericolosa o non fedele delle comunità non esistono più. Il problema si ripropone sempre. Allora, noi dobbiamo partire da questo contesto nel quale l'autore si colloca alla fine del primo secolo, capire il tipo di linguaggio che ha usato, capire che il libro si scrive per provocare la situazione o la vita delle comunità. Quando si leggono tanti commenti, ripeto, che è uno dei testi più commentati del Nuovo Testamento, l'Apocalisse, ma molti anche cose fatte molto bene, certamente, ma un libro per consolare, si dice sempre un po' questa consolazione, noi pensiamo alle comunità perseguitate, questi poveri cristiani sempre in preda ai leoni, ma non era così all'inizio, non era così. Certamente che la consolazione ci vuole sempre, ma più per consolare, che questo comunque possiamo, era per provocare. L'autore vuole scuotere le comunità, perché alla fine del primo secolo si stanno già piano piano adagiando a un sistema che li sta piano piano portando via, allontanandoli di quello che è la radicalità del Vangelo, la buona notizia di Gesù, questa forza dirrompente che deve far nascere una società nuova, che è la società del Regno. Siccome lui se ne accorge di questo e vede che le comunità piano piano tendono a un compromesso, ma lasciamo stare, ma intanto non cambiamo niente, ma le cose... Ecco, no, non bisogna mai cedere a questa visione che si allontana dalla radicalità del Vangelo. Allora lui scrive per provocare, proprio per scuotere la vita delle comunità. La prima parte dell'Apocalisse sono le lettere che lui manda a queste sette comunità, appunto una volta nell'Asia Minore, l'attuale Turchia, che oggi praticamente non esistono più, se non a Smirne, c'è ancora una cattedrale, una chiesina dedicata a San Policarpo, e ora stanno aprendo in altre realtà, ma la Turchia, attualmente Turchia, è stata musulmana già dal VII secolo, praticamente i cristiani lì sono del tutto, quasi tutto scomparsi. Allora l'autore a queste comunità che lui conosce molto bene li scrive perché escano un po' dal letargo, perché reagiscano a una situazione che li sta allontanando da questa fedeltà massima al messaggio di Gesù. Allora vedete, questo discorso di comunità che si adagiano, che si rassegnano, che diventano complici di strutture che sono contrarie al Vangelo, che sono troppo burocratiche o che sono troppo ricche, ma sono le stesse situazioni che viviamo noi oggi e le stesse situazioni che viviamo le comunità cristiane l'hanno già vissuti al primo secolo. Allora a noi ci fa piacere questo e dispiacere entrambe le cose, da una parte perché non idealizziamo il passato, diciamo i primi cristiani, noi guarda come siamo di otto, no, anche i primi cristiani avevano le loro grane, e allo stesso tempo capiamo che le difficoltà che noi vediamo oggi o che noi viviamo l'hanno avuto anche loro, e l'importante è sapere come affrontare appunto queste difficoltà o le sfide che si presentano nella nostra vita di comunità. Quindi un libro di un'attualità massima, di una importanza per la comunità cristiana fondamentale, questo è il fascino dell'Apocalisse, ma allo stesso tempo un libro che è provocatorio, un libro che può anche far male. E per questo si può spiegare il perché piano piano il libro è stato allontanato dalla vita delle comunità. Quando un libro è un pochino scomodo, quando il libro provoca troppo o crea un po', allora è meglio che queste cose non si dicano. Poi è successo con il Vangelo lo stesso, sapete, che il Vangelo piano piano è stato così messo da parte, e che cosa si è messo al posto del Vangelo? La dottrina, che è quello che serve perché le cose funzionino, capito? Ma vedete, la dottrina non nutre, non è un pane la dottrina, il Vangelo è un pane, Allora noi, se abbiamo tante situazioni ancora non risolte o tante contraddizioni ancora presenti all'interno delle comunità, è perché noi piano piano il Vangelo abbiamo emarginato e al posto del Vangelo abbiamo introdotto la dottrina. E quello che sta facendo Papa Francesco adesso è cercare di recuperare questa sorgente che è la parola di Gesù e di metterla al centro dell'attenzione. E la dottrina verrà dopo. Le dottrine possono sempre cambiare e migliorare, ma non è il centro della nostra vita una dottrina, sapete? Gesù mai ha insegnato una dottrina a nessuno di niente. Ha parlato di uno stile di vita, un modo di comportarsi, no? Ora, l'autore dell'Apocalisse raccoglie questa testimonianza di Gesù e lui vuole che le comunità vivano in piena fedeltà a questo modo di comportarsi, a questo stile di vita che li deve distinguere. Allora già sapete, perché questo messaggio che l'autore rivolge alle sue comunità sia valido per sempre, si possa leggere in ogni momento storico, allora lui ha usato un linguaggio simbolico, perché il simbolo non perde mai la sua attualità. Cioè, i fiori sono sempre cose belle in tutte le culture, i mostri sono sempre cose cattive in tutte le culture. Quindi è un simbolo che vale. Magari dopo possiamo un po' ritoccare se siamo in India o se siamo in Africa o se siamo in Italia o in Asia. Però quello sono degli archetipi che tutti portiamo dentro. Qualcosa che è bello, una colomba bianca, un bel fiore, un tramonto, una giornata di luce, questo lo associamo a quello che è vivo, che è bello, che fa star bene. Quello che può sembrare, non so, mostruoso o aggressivo o arrogante, questo sono cose che fanno male, certamente, no? Quindi sappiamo già distinguere a livello anche quasi come istinto, no? Quindi c'è questo aspetto importante. Quindi ricordiamoci, un libro che è stato scritto per provocare e forse per quello piano piano nella Chiesa lo hanno allontanato. E allora al posto di questo grande messaggio che è anche che è un messaggio liberante, hanno cominciato a parlare allora la fine del mondo, il giudizio finale, il male, questo diavolo, queste cose così. Ma non è che voleva parlare di queste cose, è l'autore dell'Apocalisse, vedete. Quindi quando il testo è scomodo, si cerca un pochino di disinnescare questa potenza che ha il testo di provocare. E soprattutto quando si arriva proprio alla conclusione, che è quello che non si accetta ancora oggi in molte realtà ecclesiali, quando l'autore dice che ogni forma di potere è satanica. Quindi, allora, questo non può piacere a chi ci tiene al potere o alla posizione che detiene nei confronti degli altri all'interno delle comunità. Parliamo sempre della vita di Chiesa, no? Cioè, se io qui ho un certo tipo di responsabilità di incarico e io ci tengo a che la gente mi ubbidisca a me, che sono il responsabile, quindi si deve fare come dico io, l'autore dell'Apocalisse dice state attenti con quella persona, perché questo non viene dallo spirito, questo viene sempre dall'avversario che chiamiamo il Satana, il diavolo, l'ingannatore o questo famoso drago con le sette teste, capito? Allora non piacciono queste cose a chi al proprio potere ci tiene. Allora l'autore dell'Apocalisse, potremmo spiegare due parole brevissime, di lui conosciamo poco, certamente non è che ha scritto il quarto Vangelo, anche se lui si presenta come Giovanni, non è il San Giovanni del quarto Vangelo, che tra l'altro il quarto Vangelo è anonimo, perché i Vangeli sono tutti anonimi, non sono autografi. Poi una tradizione dal secolo II in poi ha dato dei nomi ai Vangeli. Per cui, e noi quando proclamiamo il Vangelo in Chiesa diciamo dal Vangelo secondo Matteo, secondo Giovanni, diciamo il Vangelo di Matteo, cioè secondo la tradizione che lo associa a queste figure che sono autorevoli nella Chiesa, come poteva essere un discepolo o un personaggio delle prime generazioni. Quindi l'autore dell'Apocalisse, quando lui si presenta come Giovanni, già negli studi recensi, che non può essere l'autore del quarto Vangelo, anche perché non sappiamo il nome, seppur una tradizione lo associa a questo personaggio che si chiama Giovanni, possiamo dire che certamente l'Apocalisse fa parte di una serie di scritti che si associano alla comunità di Giovanni, Giovanni il discepolo, benissimo, Giovanni figlio di Zebedeo. Quindi è possibile che questo discepolo della prima generazione, la comunità che lui ha formato, sicuramente nella parte già di Efeso, abbia dato poi origine a persone, siano venute fuori in questa comunità di persone capaci di mettere per iscritto la testimonianza di questa comunità, e questo autore, l'Evangelista, ha scritto il quarto Vangelo altri hanno scritto la prima, seconda e terza lettera di Giovanni, e un altro ha scritto l'Apocalisse. Quindi hanno in comune che appartengono a questa scuola giovannea, o questi scritti giovannei, che sono tutti scritti di senso, che sono stati scritti per provocare. Questo succede con il Vangelo, questo succede con le tre lettere e questo succede con l'Apocalisse. Noi, perché sempre pensiamo a questi testi come qualcosa di molto così, col violino, gli angeli che svolazzano, ma sono testi, se noi li prendiamo come sono stati scritti, entriamo proprio nelle viscere dei testi, vediamo che sono testi molto scottanti. Pensate nel Vangelo di Giovanni, tutte le volte che Gesù adopera io sono, questa maniera di identificarsi, che per chi conosce l'Antico Testamento ricorda il nome di Dio, io sono colui che sono, Gesù che dice io sono il buon pastore, io sono il pane vero, io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita. Queste sono bellissime espressioni, meravigliose, ma Gesù si è giocata la pelle ogni volta che ha parlato di questo. Ha dovuto scappare via, volevano lapidarlo, volevano insultarlo, cioè non erano cose così proprio romantiche, no? Quindi sono testi, sia il quarto Vangelo, che la prima, seconda e terza di Giovanni e l'Apocalisse, testi che sono scottanti, testi che provocano sempre una reazione a volte violenta nei confronti di quello che è stato scritto o di quello che è stato testimoniato. Quindi noi sappiamo da questo autore che si chiama Giovanni, punto, che appartiene a questa scuola giovannea, che lui dice: sono il vostro fratello, non adopera nessun altro titolo, in tutto l'Apocalisse non c'è alcun accenno a nessun tipo di gerarchia, quindi, ma c'è sempre questa comunità di fratelli, questa è la caratteristica delle persone, delle comunità che seguono Gesù, Messia, e ovviamente ognuno nella comunità avrà proprio il suo compito, il suo servizio da svolgere. Ora, questo Giovanni, ecco, soltanto per finire questo piccolissimo, che ormai abbiamo già superato un po' il tempo dell'autore, dice: io mi trovavo nell'isola di Patmos, così comincia il primo capitolo, quando lui si presenta alle comunità, no? Per causa della parola e della testimonianza di Gesù. Quindi non è che lui è andato nell'isola di Patmos a farsi un soggiorno vacanze perché voleva essere più tranquillo, più rilassato per scrivere queste cose a volte un po' anche terribili, questa visione che lui presenta nella sua opera. No, lui dice che è stato mandato lì per causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo, quindi è stato confinato. Questa era una tattica molto diffusa nell'impero romano, quando una persona non si poteva eliminare, però si usavano altre punizioni perché la persona non desse più fastidio, quindi si mandava al confine, si mandava un'isola a fare dei lavori o a stare lì, di modo che questa persona non poteva più rovinare o così creare disagio. Ma vedete, questo succede ancora oggi, Noi sappiamo la storia di Don Milani, da tanti altri parroci e persone che quando avevano fastidio in diocesi, cosa si faceva? Lo si mandava nelle montagne più sperdute perché non dessero più fastidio. Lo stesso hanno fatto con Giovanni. Quindi se Giovanni si è trovato in questa isola di Patmos al confine, uno si potrebbe chiedere: ma chi ha mandato Giovanni nell'isola di Patmos? Certamente l'impero romano, che erano coloro che applicavano queste norme punitive. Ma il mandante chi è stato? Ai romani non poteva fregare di meno che questo parlasse una maniera o nell'altra perché avevano già le loro grane. Ma sicuramente io sono convinto che all'isola di Palmo Giovanni è stato mandato dai suoi confratelli, sicuramente, che non ne potevano più di questo rompiscatole, capito? Perché se leggete le lettere, questa prima parte dell'Apocalisse, dove lui, ispirato dal Signore, invia queste sette lettere alle chiese, lì dice delle cose molto dure nei confronti di queste chiese. Una chiesa, c'è una chiesa legata alla dottrina che dice: ma guarda che tu non vali niente con tutta la tua dottrina, te la puoi tenere da parte la tua dottrina se non metti l'amore al primo posto. L'ultima, che è la più forte, una chiesa molto ricca che gli dice: tu mi provochi la nausea, per me sei nauseante con tutte le tue ricchezze. Questa chiesa che c'ha un sacco di soldi, che dice questo, dice che io provoco la nausea e io mi devo ascoltare queste, mandiamolo fuori questo qui, questo tizio, no? Un'altra che dice: tu c'è una profetessa, una che si è montata la testa dicendo che lì è profetessa, la chiesa di Tiatira, ma è proprio una delinquente quella lì. Cioè, immaginate questa profetessa, questa che vantava di avere una specie di carisma nella comunità di Tiatira, ma come si permette quello di dire di me che io sono, che sono un impostore o una... come si dice impostora al femminile? No. Un'impostora, si può dire? Un'impostora, no? Allora, è ovvio che il dissenso che crea, cioè, è stata la causa di cui sia stato mandato lì. Perché dice, non soltanto per causa della parola, ma anche la testimonianza di Gesù, perché questo proprio scoteva le comunità perché tornassero, perché fossero fedeli alla scelta di seguire Gesù, Signore. Allora, siccome si trova nell'isola di Patmos, questo dice, non pensate che io finisco di rompere le scatole, adesso vi mando queste lettere e vi scrivo questa opera. Quindi, visto che mi avete tolto la possibilità di predicare tra di voi, benissimo, scriviamo un bel libricino che rimanga per sempre, che sia proprio testimonianza di come bisogna vivere la nostra adesione a Gesù, sì, a Gesù Messia. Beh, mettendo anche allo scoperto queste luci, queste ombre, non soltanto critiche, sono anche degli elogi, la chiesa di Smirne, no? La chiesa delle beatitudini, la chiesa che vive con lo slancio, la passione per il messaggio di Gesù Messia. Ecco, allora l'autore si trova in questa difficoltà e l'autore vuole che le comunità riflettano bene su qual è la loro situazione nella storia. Vedete, quello che succede per noi oggi, cioè che noi sappiamo tante volte né dove siamo, né come ci collochiamo, né come dobbiamo reagire. Ecco, l'autore scrive per aiutare le comunità, provocandole prima di tutto, bisogna uscire dal letargo o dalla connivenza o dalla complicità o dalla burocrazia, e dopo, visto che abbiamo fatto questa verifica seria delle cose che non vanno, adesso possiamo metterci in una situazione di ascolto per capire come prendiamo la storia in mano e come dobbiamo pronunciarsi di fronte alla storia, alle cose che capitano nella storia, capito? Quindi è un libro molto attuale l'Apocalisse, solo che bisogna saperlo anche interpretare. La prima cosa, ecco, che ho saltato da dire, ma comunque si può dire adesso, il libro dell'Apocalisse, perché c'è la nostra amica della Calabria che diceva, ho cominciato a leggerlo, benissimo, ma il libro dell'Apocalisse non è stato scritto per la lettura privata. Nessun testo del Nuovo Testamento si è scritto con questo scopo, che i fedeli potessero consultarlo prima di andare a dormire sul comodino, nessuno, neanche i Vangeli certamente. A parte perché non c'erano queste possibilità, perché gli scritti, le pergamena, i testi erano cose di un valore enorme, soltanto le comunità si potevano permettere di avere un testo scritto. Sono stati testi scritti per la proclamazione, non per la lettura personale. Allora, se sono stati così per i Vangeli, come per le lettere, come per l'Apocalisse, magari le lettere erano testi molto più circoscritti, si potevano anche diffondere nelle comunità, ma testi come l'Apocalisse sono testi che si leggono e si proclamano nell'assemblea, dove c'è un lettore che è in grado di decifrare, che è una persona competente nella materia, e dove c'è un'assemblea, come dice lui, nel giorno del Signore, nella domenica, illuminata dallo Spirito, dopo che il lettore ci ha proclamato e spiegato la parola, adesso noi come comunità possiamo recepirla e possiamo anche applicarla alla nostra situazione odierna. Quindi è un libro per la comunità dei credenti, dove sia chi legge sia chi ascolta hanno un ruolo molto importante, perché questa buona notizia, questo messaggio di Gesù, si possa continuare a diffondere. Il compito riguarda tutta la comunità, quindi non c'è una gerarchia che impone o che decide o che guida, ma c'è una comunità, un'assemblea che si lascia illuminare dallo Spirito. Lo Spirito parla alle chiese, continuamente c'è questo ritornello, lo Spirito parla alle chiese, non a una chiesa o a un membro particolare della chiesa, ma parla a tutte le chiese. L'importante è che queste chiese sappiano recepire quello che lo Spirito sta così comunicando attraverso questi testi, siano i Vangeli o sia l'Apocalisse. Ci vuole sempre la persona competente che riesce a decifrare il testo, a decodificare queste immagini, perché si possa finalmente ricepire il messaggio e non cadere in questo equivoco di prendere il libro alla lettera, che è la cosa, ma non soltanto, cioè non soltanto con l'Apocalisse, che già di per sé sappiamo che non si può prendere la lettera, ma con nessun altro testo il Nuovo Testamento si può prendere, cioè bisogna sempre che ci sia l'interprete, il lettore, l'esegeta, che ce lo fa, ce lo sa spezzare questo testo, no? Allora, visto che l'autore tiene a cuore la figura del lettore, Pensate, l'Apocalisse è l'unico libro del tutto il Nuovo Testamento che inizia con una beatitudine. Nessun altro testo del Nuovo Testamento inizia con una beatitudine. L'Apocalisse, al versetto 3 del primo capitolo, beato colui che legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Nessun altro libro del Nuovo Testamento comincia così, con una beatitudine. E poi quando noi, leggendo le pagine, scopriamo altri 6 beatitudini, quindi troviamo ben 7 beatitudini in tutto il testo, che l'autore ha saputo piano piano collocare con una abilità, con una capacità letteraria uniche, allora noi constatiamo che l'Apocalisse è il libro del Nuovo Testamento che, dopo il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo, è quello che contiene più beatitudini di tutti i testi del Nuovo Testamento. Luca ne ha 15, Matteo ne ha 13, 7 ne ha l'Apocalisse. Allora vedete come possiamo continuare a dire che l'Apocalisse è un libro di catastrofe, di fine del mondo, di mostri infernali, ma non è vero questo, è che non riusciamo a cogliere il messaggio contenuto dietro queste immagini perché non siamo in grado di decifrarlo, non siamo in grado di collocarci in questa stessa posizione dell'autore, che quando l'ha scritto sapeva che era un testo difficile, ma lui stesso ha dato delle chiavi e poi chiede alla sua comunità che ci siano persone che si preparino per poter entrare sempre in questo tipo di linguaggio. Allora, è un libro di beatitudine, ecco, già noi uscendo questa sera dalla sala, se quando ci capiterà trovare qualcuno che ci parla dell'Apocalisse, cioè, oh, alto, non mi dire che è la fine del mondo o il giudizio finale, è un libro perché le comunità possano vivere anche la beatitudine, che è il messaggio centrale della buona notizia. Gesù che inizia sul monte in Matteo parlando di beati i poveri o beati i misericordiosi, beati i costruttori di pace, eccetera, o beati i perseguitati, eccetera, eccetera. Quindi un libro di beatitudine non è un libro per visionari, quindi le persone che amano le visioni, le apparizioni, per favore lasciano in pace questo libro, perché lui, la beatitudine con la quale inizia la sua opera, non ha a che fare con le visioni, ma ha a che fare con la lettura, beato colui che legge, e con l'ascolto, beati coloro che ascoltano e poi, dice lui, e mettono in pratica. Certamente non basta soltanto l'ascoltare, in tutta la sapienza biblica ha una doppia dimensione, a quella di ricepire il messaggio che mi viene rivolto e poi anche di applicarlo, metterlo in pratica. Allora questo vuol dire che l'Apocalisse è più impostato sulla parola che sulla visione. Anche se lui usa molto vidi, 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 vidi. Ma è un genere letterario, serve come strumento, una strategia letteraria perché il suo messaggio circoli meglio. Lui l'ha usato in maniera molto astuta questo modo di scrivere. Pensi, ma lui dice che ha visto? Ma che cosa ha visto questo tizio? Certo, se stiamo a certe sequenze, capirei quando comincia già con questo gruppo delle 7 trombe, poi le 7 coppe, vede delle cose terribili. Ma uno potrebbe dire, ma questo ha fatto uso di allucinogeni forse per descrivere certe situazioni così, o che cosa si è messo proprio, si è messo addosso, no? In greco, per dire vedere, ci sono due verbi. Uno che riguarda la visione fisica, sto vedendo voi adesso qui davanti a me che mi ascoltate, e un altro che riguarda una visione più di percezione spirituale, esistenziale, profonda, no? Ecco, l'autore quando dice vidi, non usa mai il verbo che riguarda la visione fisica, mai, mai usa, lui sa usare il greco, ma usa sempre questo verbo che ha a che fare con una percezione, ho percepito questo. Come anche noi diciamo, se non cambiamo il verbo, ma diciamo, ma non vedi che stai andando a sbattere la testa? Ma non vedi che stai, cioè noi usiamo tanto il vedere, non in senso fisico, ma non vedi questo che ti sto dicendo ancora, è possibile che tu non veda com'è la situazione, ma guarda che io non ho problemi alla vista, però non ci capisci un cavolo, capito? E il problema è quello di non sai percepire. Allora, queste visioni non sono visioni tali, sapete, quindi questo è il primo anche scoglio da superare, ma sono tutte riflessioni che lui ha fatto, percezioni profonde che lui ha fatto, alla luce della scrittura. Ecco, noi abbiamo un grande handicap quando leggiamo, quando si legge l'Apocalisse, noi conosciamo pochissimo l'Antico Testamento. Lui lo conosceva benissimo, sicuramente lui è un giudeo che è passato in questa comunità giovannea, passato al cristianesimo, conosce molto bene tutta la scrittura ebraica, sicuramente lui conosce molto bene il culto, forse proviene anche dall'ambito sacerdotale del Tempio, il Tempio si distrugge nel 70, l'Apocalisse si scrive nel 90, quindi siamo in un periodo in cui questo personaggio, forse ha fatto già il passaggio dalla comunità, dalla sinagoga giudaica, alla comunità cristiana. Ebbene, l'autore tutto quello che vede, anche le visioni, quando uno gli capita in mano, che è meglio che non capiti da solo queste cose, è meglio che qualcuno te le spieghi, ma quando uno apre l'Apocalisse e legge certe visioni, se noi non conosciamo l'Antico Testamento, dice ma questo è matto, le già chiudiamo, questo è una cosa infernale, chiudiamo, non voglio sentire queste cose. Invece chi conosce l'Antico Testamento dice guarda, qui c'è un'allusione a Ezechiele, qui sta alludendo a Isaia, qui c'è una specie di evocazione del libro del Deuteronomio. Chi conosce l'Antico Testamento subito, nel modo con cui lui presenta queste visioni, se ne rende conto che lui sta alludendo continuamente alla scrittura, continuamente, continuamente, ma lo fa con un'ottica nuova che è quella del Cristo. Ecco, torniamo di nuovo al termine Apocalisse, che purtroppo è diventato sinonimo e ormai rimane così di catastrofe, ma il termine Apocalisse è la prima parola con la quale si apre il libro, Apocalipsis. Quindi noi abbiamo traslitterato questa parola greca, l'abbiamo messa nella nostra lingua italiana, però Apocalisse in greco significa rivelazione, significa che qualcuno ha tolto il velo, che prima c'era un tendone davanti che ci impediva la comprensione completa, cioè non è che non sapevamo le cose, un po' ci arrivavano dei segnali, però c'era come un sipario davanti, e quando c'è un sipario davanti, se uno mi sta parlando, io sì, un po' a tentoni, ma non riesco a capire bene, se non vedo davanti la persona che mi parla, faccio anche più fatica. Allora, Apocalisse vuol dire togliere il velo. E lui dice subito, Apocalipsis, Gesù Cristo. Apocalisse di Gesù Messia. Quindi non è l'Apocalisse di Giovanni, come noi ormai lo usiamo, ma deve essere l'Apocalisse di Gesù Cristo secondo questo discepolo chiamato Giovanni. E allora cosa significa rivelazione di Gesù Cristo? Che tutto quello che Dio ha voluto sempre comunicare alle sue creature, tutto quello che troviamo nelle scritture, questi testi ispirati che diciamo all'Antico Testamento, adesso finalmente l'abbiamo capito con Gesù Messia. Prima non era possibile capire questo. Prima c'era come un velo davanti. Quindi Dio ha voluto parlare sempre alle sue creature, ma le creature avevano sempre questa specie di paraocchi o di tappi all'orecchi o questa specie di chiusura mentale. E allora certo, questo parlare di Dio era cosa sempre molto rallentata e molto capita a metà. Non è che non fossero stati altre persone ispirate prima di Gesù, però capivano secondo anche quelle che erano le loro categorie, i loro condizionamenti anche religiosi o socioculturali. Ecco, con Gesù non c'è più questo problema. Quindi noi adesso con Gesù possiamo finalmente capire le scritture. Allora, quello che lui presenta nelle visioni, questo autore, non è altro che una raccolta di tanti, tanti messaggi che sono stati mandati attraverso questi profeti o questi testi ispirati, ma che si erano capiti un po' a metà. Adesso con Gesù riusciamo a capirli meglio. Quindi quando si dice, o la profezia, no? Lui dice beato colui che legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, alludendo sempre a un discorso precedente in cui i profeti hanno cercato di far capire la parola di Dio, ma la profezia, così come quelle immagini che contengono questi misteri, come avete messo nella locandina, che contengono, che contiene l'Apocalisse, non riguarda qualcosa di mai conosciuto, non sono degli enigmi degli arcani, delle cose, no, cose che già sapevamo, ma non si riusciva ancora a capire fino in fondo il significato di queste parole, vedete? Quindi la rivelazione vuol dire che adesso finalmente possiamo capire quello che Dio sempre ha voluto dire alle sue creature. Non è che prima non fosse stato percepito questo veramente intervento di Dio, questo lui voler comunicare con le sue creature, ma si era capito un po' a metà. o a volte capito male. E allora ecco, noi abbiamo il criterio per leggere le scritture, che è Gesù, e alla luce della sua parola possiamo dire: questo è parola di Dio, questo non è parola di Dio, questo fa parte del disegno di salvezza, questo non fa parte del disegno di salvezza. Possiamo fare questa scelta tranquillamente, anche se tutto rimarrà poi nel grande canone che chiamiamo le scritture dell'Antico Testamento. Non andiamo a strappare nessuna pagina, ma certamente che mi dicano nel libro del Levitico le cose che devo mangiare o non devo mangiare, questo per noi non è parola di Dio, certamente sono parole che riguardano un contesto particolare. Ora, abbiamo già dato alcuni passi per capire come l'autore, sia con il simbolismo, sia con il modo graffiante che lui ha di scrivere, sia con questo riferimento alle scritture di Israele, e sia anche con il criterio di Gesù Messia come punto unico di riferimento, allora possiamo scrivere l'opera e possiamo spiegare alle comunità come stanno le cose e come ci collochiamo nella storia. Come vedete, la prima beatitudine, beato colui che legge, beati coloro che ascoltano. Ma guardate che questa è una cosa, uno dice, ma cosa c'entra questo con la beatitudine? Ma guardate che è fondamentale, perché se oggi noi, nel 2020, con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione, con tutte queste tecniche sofisticatissime, ma tante volte non capiamo nulla, anzi ci dicono il contrario di quello che dobbiamo capire. Anziché essere informati, veniamo disinformati continuamente e la gente ci casca. E una volta che uno viene disinformato, può essere manipolato tranquillamente e ti mettono la paura, ti creano subito l'ansia, ti metti sempre alla difesa, l'avversario, lo straniero, il tuo nemico, bisogna trovare il nemico, cioè delle cose terribili succedono, no? La vita diventa un inferno. Allora ecco la beatitudine, vedete? Beato colui che sa spiegare, che sa veramente spezzare questa parola, beati coloro che ascoltandola la mettono in pratica, perché non saranno più manipolati da nessuno, non saranno più presi in giro da nessuno. E questo che manca anche nelle nostre comunità oggi. Se tu chiedi: lei che cosa pensa del problema dell'immigrazione? Non so, ma io sento Salvini e questo problema va subito risolto chiudendo i porti. Va benissimo. Questo sarebbe una posizione cristiana evangelica? Lei crede? No? Allora lei è sbagliata, cioè lei è fuori posto, se vuole manifestare la sua fede cristiana in Gesù di Nazareth, no? O che cosa le pensa della situazione della donna, o che cosa pensa della questione della fame nel mondo, o che cosa pensa lei sulla distribuzione degli armamenti? Cioè, noi dobbiamo sapere che cosa pensiamo di questo. Allora, se non abbiamo un'informazione, abbiamo una capacità di discernimento, di uno che sa leggere e una comunità che sa ascoltare e poi mettere in pratica, certamente siamo in balia di tutto e di tutti. Questa è la cosa più triste che può capitare a una comunità cristiana: non essere consapevole di come stanno le cose e come noi possiamo pronunciarci perché le cose comunque migliorino. Perché questa è la buona notizia sia di Gesù di tutto, ma anche dell'Apocalisse. L'Apocalisse, anche se provoca, vuole far vedere che nonostante il male dilaghi e la situazione sia così pesante, ma c'è sempre un senso di vittoria che va avanti, una umanità che comunque sta crescendo verso un traguardo di pienezza. Ecco, allora, la comunità deve saper collocarsi nella storia, deve saper pronunciarsi di fronte alle sfide che la storia presenta e deve saper agire di conseguenza a questa fedeltà alla parola e alla persona di Gesù, altrimenti non è comunità cristiana, sarà un gruppo sportivo o un circolo culturale o una setta, quello che volete, ma non una comunità cristiana. Ecco, vedete per quale motivo questo autore ha scritto in maniera così anche forte, perché tiene a cuore la vita delle comunità, perché altrimenti queste comunità si sfaldano piano piano e si perdono e vengono completamente fagocitate da questo mostro, da questo drago con le sette teste, il cui unico potere che ha, secondo racconta l'Apocalisse, è l'inganno. Non c'è nessuna forza il drago, se non sedurti per farti capire che qualunque sforzo tu faccia perché le cose migliorino, sarà tutto inutile, perché andrà sempre tutto, anzi, di male in peggio. Quindi, conclusione, va da te stesso, cerca di campare il meglio possibile, fregatene degli altri. Questa è l'unica arma del drago, questa. Ma il drago non mi può impedire, vedete, questa è la buona notizia anche dell'Apocalisse. Il drago non mi può impedire di accogliere il bene e di comunicare il bene all'altro. Anche se sono beni piccoli, anche se sono realtà piccine, nessuno mi può impedire di essere generoso, nessuno mi può impedire di perdonare, nessuno mi può impedire di mettere al servizio in una realtà che ha bisogno del mio aiuto, nessuno mi può impedire questo. Posso non farlo perché? Perché qualcuno mi ha messo in testa questa idea, è inutile, lascia perdere, non serve a niente, sei un illuso. Cosa pensi te di cambiare? Guarda come stanno le cose, guarda il male che dilaga, sono tutti corrotti, tutti maleducati, tutti sgradati. Cerca che nessuno ti dia noia, cerca che nessuno ti metta i piedi sopra e vivi la tua vita. Questa è la forza del drago, sapete, questo è il seduttore. Ma il drago non può attentare la mia persona dal punto di vista della mia volontà di aprirmi al bene e di comunicare questo bene agli altri, non lo può fare. Questa è una cosa, cioè, questo bisogna dirlo, perché la gente spesso è così paralizzata dalla paura di fare qualcosa, perché comunque non servirà a niente, o perché comunque mi prendono in giro, o addirittura mi trovo qualche grana, perché dopo magari mi cacciano fuori dalla parrocchia, mi mandano anche all'isola di Patmos. Non sarebbe neanche male andare all'isola di Patmos, eh? Possiamo anche chiedere ai nostri avversari che ci mandino a fare anche un mese all'isola di Patmos, non so comunque. Però vedete, è così che funziona, no? Allora l'Apocalisse, vedete, è un testo molto difficile, certamente, molto difficile. Però lui l'ha fatto a coscienza, convinto che nelle comunità non sarebbero mai mancate le persone competenti perché questo testo si potesse spezzare nell'assemblea, nel giorno del Signore, nella domenica, quando la comunità si raduna per la frazione del pane, quando lo Spirito illumina la Chiesa, allora noi sappiamo anche ricepire questo messaggio e sappiamo poi applicarlo alla nostra vita. Quindi è un messaggio fondamentale, purtroppo è rimasto emarginato, escluso dalla vita delle comunità. Quando si legge l'Apocalisse nella vita della Chiesa, alla fine dell'anno liturgico, quest'anno no perché siamo nell'anno secondo, l'anno prossimo, i giorni feriali, quando le chiese sono strapiene certamente, e poi a pezzettoni, che se già è difficile capirlo quando è tutto intero, figuriamoci a pezzettoni, non si capisce un cavolo, no? Quindi è un attentato quello che la Chiesa fa al libro dell'Apocalisse. Non si capisce, tante volte uno quando dice ma sti liturgisti cosa c'hanno in testa? Certamente non c'hanno in testa la buona notizia, né c'hanno in testa, ecco, la norma, la rubrica, il taglietto, il pezzettino che viene messo e buonanotte, no? Allora bisogna, ecco, le comunità devono rivendicare questo loro diritto di farsi nutrire ai testi che la Chiesa fin da sempre ha considerato testi ispirati per la vita e la crescita delle comunità. Quindi il nostro diritto è avere questo testo nelle nostre assemblee, poterlo studiare, poterlo anche piano piano comprendere e poterlo poi applicare. Quindi non possiamo dire va bene, intanto non c'è, no. È che certamente se ce l'hanno presentato come un libro che incute paura, che se te lo leggi la notte per andare a dormire ti vengono certi incubi, allora è meglio che nessuno mi parli di questo. Non voglio parlare già, c'ho troppi guai, perché il prete mi parli adesso della fine del mondo o del giudizio finale o di questo lago di solfo e di fuoco dove vanno a finire cioè una cosa terribile, no? Ecco, queste immagini poi hanno ispirato nell'epoca medievale tutti questi affreschi con tutti questi laghi di fuoco, con tutti questi caverne infernali, ma perché non ho capito niente di quello che l'autore ha voluto dire, capito? Allora, ancora due cose e concludiamo qui. L'autore sa che il testo è difficile, ma l'autore non ha lasciato i suoi lettori futuri in questa difficoltà, come dicendo arrangiatevi, no. A parte che uno deve sapere il greco, deve conoscere le scritture, queste cose già si hanno per scontato ovviamente. Ma l'autore è stato anche generoso perché nel testo ha inserito delle chiavi di lettura. Vedete, l'Apocalisse è come un castello con molte porte, però lui a un certo momento ti dice dove si trova la chiave. Se tu la trovi, quella porta si apre. È un po' una specie di gioco, ma l'autore è stato molto abile su questo, no? Allora noi, ecco, dobbiamo anche scoprire queste tecniche letterarie. Ovviamente non è che lui ha fatto dei indovinelli, allora la chiave, no, è che lui l'ha fatto attraverso il modo di scrivere. si scrive in un certo modo, questo chi conosce l'arte della scrittura sa che attraverso lo scritto tu puoi metterci tanti messaggi che permettano poi di arrivare ad altri messaggi. Funziona così la scrittura, no? Allora, soltanto due chiavi che lui dà all'autore, altre non possiamo entrare perché non abbiamo tempo. Il libro dell'Apocalisse si può dividere in due grandi blocchi, due parti. Questo tutti gli studiosi sono d'accordo oggi. La prima parte sono le lettere alle chiese, mi ho portato il libro anche l'Apocalisse della Chiesa, dove tratto di queste sette lettere alle chiese, che è la prima parte dell'Apocalisse, il capitolo 2 e 3. E poi dal capitolo 4 fino al capitolo 22, che è la parte più sostanziosa, è la seconda parte, il secondo blocco. Ecco, queste due parti l'autore li apre con due visioni o con due immagini che sono immagini conduttrici, che devono guidare il lettore in tutti gli altri passaggi di queste rispettive parti. Quindi per la prima parte c'è un'immagine, non la dimentichiamo fino ad arrivare al capitolo, alla fine del capitolo 3, per la seconda parte dal capitolo 4 c'è un'altra immagine che accompagna la lettura di tutto questo capitolo. La prima immagine qual è? Al capitolo 1, subito dopo la beatitudine, dice l'autore che lui ha sentito all'improvviso come una tromba, un suono di tromba che suona alle sue spalle. La tromba è sempre uno strumento che attira l'attenzione, cosa sta succedendo, no? Ma il fatto che questa tromba suona alle spalle vuol dire che ti prende un po' per sorpresa, quindi che è qualcosa di imprevisto. Allora dice: mi voltai per vedere la voce che parlava con me. Già, la voce non si vede, la voce si sente, ma sono tutti, vedete, contrasti per interessare il lettore, perché il lettore prenda un po' di attenzione perché sta per dire qualcosa di importante. E quando lui si è voltato, non ha visto una tromba, ma ha visto un figlio d'uomo, ha visto una persona umana bellissima, una bella persona vista. Come uno dice: guarda, sono una bella donna, sono un bell'uomo. Queste cose fanno piacere, no? Vedere delle belle persone, no? Quindi lui inizia la prima parte con questa visione magnifica di un uomo o un umano che ha, diciamo, raggiunto il massimo della sua umanità, perché l'autore lo descrive con tutta una serie di attributi che sono esclusivi, perlomeno nell'Antico Testamento, esclusivi di Dio. Quindi questi capelli bianchi, la veste bianca, gli occhi di fuoco, ecco, non sono cose da rappresentare, se no viene fuori di nuovo un altro mostro, ma teniamo sempre questo figlio dell'uomo che è rivestito dagli attributi divini. Quindi che cosa lui vede all'inizio della prima parte? Lì vede il trionfo dell'umano, l'umanità vince sempre, l'umano è la vittoria nella nostra storia, un umano che è rivestito dalle stesse attributi divini. Quindi dove si può manifestare la divinità? In questa carne umana che si è aperta in maniera totale a questo disegno di amore del Padre, e il Padre comunica tutto il suo amore, tutti i suoi attributi che gli erano propri, li condivide con la sua creatura, questo uomo, questa umanità che ha saputo aprirsi pienamente al suo amore. Certamente questo figlio dell'uomo è il nostro Signore, sicuramente, ma siamo anche noi, se ci riconosciamo, nella stessa umanità, anche noi partecipiamo di questa condizione. Quindi l'autore dice: vedete, adesso quello che sto per dire alle chiese, la prima parte, dovete leggerlo con questa vittoria dell'umano. È l'umano quello che ci rende sempre creature più capaci di esprimere questa presenza del Padre in mezzo a noi nella storia. Perché adesso c'è tutto un retroscena per capire questo figlio dell'uomo, perché l'autore ha pescato questa espressione figlio dell'uomo, l'ha pescata dal libro di Daniele, che anche gli evangelisti l'hanno pescato ugualmente, Marco quando parla del figlio dell'uomo, Gesù o gli altri evangelisti. Ma Daniele, quando parla del figlio dell'uomo, perché fa questa espressione? Che ovviamente dice figlio dell'uomo, vuol dire l'uomo. Perché prima Daniele, per rappresentare gli imperi, ha usato immagini che hanno a che fare con delle bestie ferocissime, questi orsi, questi ghepardi, fa una descrizione di questi imperi, erano somiglianti a queste bestie feroci. Cosa stava dicendo Daniele? Cosa ha capito benissimo poi anche l'autore dell'Apocalisse? Il potere sfigura e rende feroci, l'amore rende umani, rende persone attraenti. E Daniele dice: questo figlio dell'uomo ha ricevuto tutto il potere e la gloria in quel sogno che c'ha il profeta Daniele. Ma lo stesso dice l'autore dell'Apocalisse, come hanno detto gli evangelisti, in questa umanità che è Gesù noi possiamo trovare la condizione divina. Ma un'umanità per quale motivo è tale? Perché si è aperto senza porre alcun limite a questo amore incondizionato del Padre. Questo rende bello l'umano, questa apertura a un amore che manifesta la stessa condizione divina. Quindi noi sempre dobbiamo partire, per leggere la prima parte dell'Apocalisse, di questa bellezza dell'umano. Ma un umano che è tale perché non usa le tecniche o le tattiche o le strategie del potere, che rende feroci, che rende bestiali, anche se uno si fa tutti i lifting, no? Il potere rende feroci, l'amore, il servizio rende umani, capite? Allora, questo può essere molto bello, ma non si ferma soltanto lì l'autore. Nella seconda parte, quando inizia, diciamo, i capitoli più, c'è un'altra visione, è quella di un agnello, vedete? Vedete un agnello, ma l'agnello è la figura che meno paura fa, nessuno ha paura di un agnello, ma è la figura che meno ha possibilità di difendersi. Un agnello non c'ha niente per difendersi. Un agnello non può vendicarsi o non può costringere o non può imporsi. Cioè l'agnello è la figura della debolezza, del candore, anche della bellezza. L'agnellino, tutti da piccolini abbiamo sognato con queste figurine bellissime, i giocattolini, no? Però lui dice che questo agnello ha un taglio alla gola, quindi ha avuto una morte violenta, si trova in piedi sul trono. E poi ovviamente lui aggiunge anche che c'è, importante anche questo aspetto, che ha sette corna l'agnello, una figura già un pochino fuori dal normale, ma quello che vale è la figura dell'agnello. Allora l'autore dice: come noi arriviamo a questa umanità così raggiante? Come possiamo essere uomini e donne in pienezza, dove si manifesti anche attraverso la nostra carne la stessa condizione divina, quando siamo pronti come Gesù agnello di dare la vita per gli altri? E dare la vita significa che non userò mai le strategie del potere per impormi, per trascinare, per controllare, per dominare gli altri. L'agnello non può fare questo. Un drago sì, un leone, un orso feroce sì, ma un drago no. Allora, se noi impariamo questa pedagogia della debolezza, se noi impariamo che la debolezza significa che io non uso le stesse armi di un potere feroce che distrugge, però se io capisco che questa debolezza è più forte di quella forza devastante del potere, allora lì è la vittoria, vedete. Allora l'autore dice che la storia sta andando verso un traguardo di pienezza, perché ci sono uomini e donne che, come Gesù, hanno scelto questa strategia di non usare le armi del potere, della potenza, della forza, ma quelli che sono cioè gli opposti, le armi i segni del servizio, della generosità, della condivisione, dell'accoglienza, della disponibilità. Questo, anche se il sistema o il potere ti può dire questa è una debolezza per te, infatti si dice che noi cristiani potremmo essere un po' deboli, no? Il perdono è l'arma dei deboli, ma è tutta una maniera di voler di nuovo ingannare, ecco, questa arma che c'è il drago, di ingannare, perché sa che lì c'è la forza della comunità, lì c'è la vera potenza del credente, e non soltanto una forza che certamente non si trova attraverso quelli che sono le tattiche di queste bestie, ma che nessuno ti può assolutamente togliere. Anche se questo agnello c'ha un taglio alla gola, questo agnello è in piedi, cioè che è la posizione del vittorioso. Allora l'autore dice: con queste due immagini si legge l'Apocalisse, con questa vittoria dell'umano alla prima parte, ma una vittoria che è frutto di una vita che si dona per amore, con tutta la sua debolezza, ma in questa debolezza dimostra la sua vera potenza. Quindi questo deve aiutare le comunità a muoversi nella storia e a capire poi piano piano tutto quello che il libro dell'Apocalisse spiega, perché questa collocazione della comunità nella storia sia sempre proficua e possa dare frutti abbondanti. Concludo con questa immagine finale. L'Apocalisse, abbiamo detto, non è un libro per visionari, quindi quelli che amano le apparizioni, le Madonne, lasciano perdere perché non è un libro per loro. È un libro per persone che amano ascoltare, confrontarsi, discernere e poi agire di conseguenza. Quindi anche le visioni che si presentano non sono tali, ma sono delle riflessioni su tutto quello che Dio aveva già detto, ma che non si era capito nel modo completo, perché c'erano tanti, tanti paraventi o tanti sipari che impedivano questa comprensione. E poi il fatto che la visione non riguarda una visione fisica, abbiamo già spiegato, ma una visione a livello più spirituale o di percezione mentale. Ma la cosa più sorprendente, che proprio conferma quello che vi sto dicendo, che l'ultima volta che l'autore adopera il verbo vedere per parlare di una visione, con questo, ripeto, con questo registro di una visione non fisica ma di una percezione profonda, l'ultima volta che lo adopera il verbo, al capitolo 21, se non voglio sbagliare, capitolo 21, e per al negativo, non vidi. Uno rimane così, ma come non vidi? Hai veduto sempre, ho visto, per 41 volte si dice ho visto, alla fine uno spera che finalmente la visione, l'ultima visione, no, alla fine è negativa. Non vidi che cosa? Non vidi il santuario, il tempio, nella città nuova, in questa città bellissima, questa Gerusalemme che scende dal cielo, dove lui contempla i cieli nuovi, la terra nuova. Quindi non c'è il santuario, non vivi il santuario, dice lui. Vedete, questa è una dichiarazione che è in piena linea con la buona notizia di Gesù, perché alla fine, la buona notizia, il santuario siamo noi. Per quello non c'è più nessun santo da nessuna parte. Siamo noi questo santuario, siamo noi questa umanità dove Dio viene a dimorare per dilatare tutte le nostre capacità, per far sì che tutto quello che in potenza c'è dentro di noi piano piano si sviluppi e fiorisca e possa dare dei frutti magnifici. Questa è la buona notizia che Gesù già ha dato, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, alla Samaritana. Non ci sono più templi, santuari, lasciate perdere, ma un culto che significa amore leale, spirito e verità, dice Gesù alla Samaritana, che l'autore dell'Apocalisse percepisce molto bene nel quarto Vangelo, dicendo non vide alcun tempio. Quindi è inutile andare a cercare Dio, domani parleremo a Cerro Maggiore, Dio in cerca dell'uomo, non l'uomo in cerca di Dio. Questo è stato sempre il grande equivoco di tutte le religioni, andare in cerca del divino, della spiritualità, ma non funziona così con Gesù, da Gesù in poi non funziona più così. Non è noi che dobbiamo andare in cerca di Dio, ma è Lui che viene in cerca nostra, è Lui che dà sempre il primo passo. È Dio che va in cerca dell'uomo. Adamo, dove sei? Domani parleremo di questo. Adamo, dove sei? Allora, se noi siamo il santuario di Dio, se Dio viene ad abitare in noi, ovviamente quando gli diamo questa disponibilità, perché non è un ospite invadente, allora ecco che si dilatano le nostre capacità. Ed ecco allora la potenza di questo Dio che l'autore all'inizio e alla fine presenta come l'onnipotente. Questa parola, che può suonare così male, può appunto essere equivoca, perché dice, ma cosa questa onnipotenza di Dio con tutto questo male che dilaga? Ma come possiamo dire che è Dio onnipotente? Questo è proprio l'arma più forte degli atei. Uno diventa ateo quando tu dici Dio onnipotente. Ah sì? Certo, lui può tutto. E allora il male e tutto quello che va così di traverso, come si spiega? Ah no? Lui non lo vuole, ma lo permette. Ma che razza di Dio questo? Direbbe appunto quello che sta per diventare ateo. Scusa, se Dio può ma non interviene, è un mostro. Cosa mi interessa a me che tu dica non lo vuole ma lo permette? Pensate voi che avete un amico vostro medico, e finiamo, e vi dice, sai che finalmente ho trovato una cura per il linfoma, e io so che con questa cura non si muore più di linfoma, che è uno dei tumori che più purtroppo devastano oggi, no? Però non intendo metterla in circolo, perché ritengo che non sia neanche ancora arrivato il momento, o non mi interessa, perché non voglio che questa gente soffra, però io non intervengo. Voi cosa direste a questo vostro amico? Ma tu sei... Ma io non voglio essere più amico tuo, io non voglio stare più con te, ma tu sei una bestia. Ma come tu c'è questa possibilità di risolvere un male e non lo applichi? Perché preferisci che le cose vadano... Questo, vedete, il discorso dell'onnipotenza di Dio intesa così è l'arma migliore, è la motivazione per diventare atei. Non posso credere in questo Dio che non vuole il male, ma lo permette, vedete? Allora, ecco, se torniamo, ecco, purtroppo c'è un problema anche lì di traduzione. Noi siamo sempre l'handicap delle traduzioni, perché non leggiamo i testi nella lingua originale. Noi abbiamo tradotto per onnipotente, che è un termine latino, omnipotens, che è passato al credo, credo in un solo Dio omnipotente, diciamo, no? Ma l'autore in greco dice pantocrator. Pantocrator non è proprio onnipotente. Pantocrator, pant, vuol dire tutto, crateo vuol dire dominatore, signore, uno che governa tutto. Ma uno che governa tutto è molto diverso di dire uno che è onnipotente, che può fare tutto. Una cosa è che tu governi tutto, un'altra cosa è che tu possa fare tutto. E poi onnipotente è un titolo di una divinità, del Jupiter, era omnipotens, che i romani già usavano per un... E allora i cristiani, traducendo questo Pantocrator, ma prendiamo questo titolo dalla regione romana, perché abbiamo preso due piccioni con una fava, si dice, non abbiamo risolto il problema, no? Però vedete, adesso a parte il fatto della traduzione, che entrerebbe in un altro discorso, ma quando noi prendiamo l'ultima non visione dell'Apocalisse, non vide alcun tempio, perché il tempio siamo noi, vedete? Questa è l'onnipotenza di Dio. Che cosa Lui può fare attraverso ciascuno di noi, vedete? Quindi è vero che il male c'è e che Lui non può impedirlo, non può impedirlo, non può impedirlo il male, perché siamo finiti, siamo limitati. Siamo a volte contorti, siamo a volte così persone che, volendo fare il bene, facciamo il male, per tanti motivi. Però attraverso la sua presenza di Lui in noi, certo che questo male, piano piano, si può arginare, finché un giorno scompaia. Quindi Dio non può intervenire nella storia, perché Dio permette? No, perché noi ancora facciamo le cose sbagliate. Allora, questo non c'è nessun santuario, siamo noi il santuario, lui dice l'agnello, il santuario, ma l'agnello siamo anche noi quando ci identifichiamo con Gesù. Ecco, questa presenza di Dio in noi ci rende così forti, così capaci di portare avanti questa sua opera creatrice, che allora noi siamo convinti che attraverso questa sua presenza in noi, noi possiamo fare anche cose grandi. Noi possiamo portare la creazione verso questo traguardo finale, e Dio agisce in noi e mediante noi, non senza di noi, non può sostituirsi a noi, non può intervenire indipendentemente da noi. Non funziona così. Dal momento che ci ha creati, ci ha dato anche questa responsabilità di essere suoi collaboratori. Quindi possiamo anche prendere il problema del male alla luce dell'Apocalisse con una visione nuova. Certamente che il male c'è, il male non c'è alcuna radice, il male è stato già vinto alla radice, ma il male è come una struttura che ancora rimane in piedi perché tante persone lo sostengono con la loro complicità, la loro connivenza o la indifferenza, no? Quindi allora questa presenza di Dio in noi cosa ci porta? Questo non lasciarci ingannare dalla bestia o dal drago con le sette teste, a allontanare le nostre mani da tutto quello che possa essere sistema di morte o che abbiano dinamiche di morte o tutto quello che possa attentare alla dignità dell'altro. Noi ci allontaniamo da questo piano piano e questo crollerà da solo, capito? Perché non c'è nessuna consistenza. Gesù dice il male è la tenebra. Ma la tenebra esiste perché? Perché non si accende un lumino. Se adesso noi qui spegniamo tutto e non si vede nulla, certo scattano tante paure, però se si accende un lumino, la tenebra sfuma da sola. È che bisogna avere il coraggio di accendere questi lumini, essere questa luce del mondo. Se Dio dimora in noi, il Natale sarebbe proprio la festa di questa dimora piena del Signore nella nostra vita, e noi siamo questa luce che allontana le tenebre, noi siamo anche questa comunità che già vive in questi cieli nuovi e terra nuova. Grazie a voi del vostro ascolto. Scusate. La verità, non è facile parlare dell'Apocalisse dopo una pizza margherita, una birra media, 4 ore di treno, la neve a Bologna, però tanta neve, però insomma grazie comunque che siete stati pazienti, e soprattutto in ora di tempo sono delle sfide molto molto grandi, ma come dicevo all'inizio,
Adesso, uscendo da questa sala, noi abbiamo superato certi scogli, o perlomeno non cadiamo nei soliti luoghi comuni, l'apocalisse, la catastrofe, il cataclisma, il giusto finale. Avremo guadagnato la serata, almeno questo dico la verità, se siete stati anche abbastanza così attenti con me. Non so se diciamo a Don Claudio se dobbiamo fare qualche domanda, qualche momento per domande, se no andiamo tutti a dormire che siamo stanchi.
Vorrei chiedere un'informazione. Come viene considerato dalle altre confessioni cristiane, ortodossi, protestanti, eccetera, questo libro?
Ma è un libro, appunto, per la questione dell'esegesi è stata poi la Chiesa Cattolica che ha portato avanti questo lavoro di esegesi. La Chiesa Ortodossa su questo è rimasta un pochino più indietro, anche se adesso si sta un po' aprendo. Allora, per la Chiesa Ortodossa come per la Chiesa Cattolica, i testi diventano testi per le liturgie, diventano testi per le meditazioni di monaci o diventano testi per una pietà privata, ma non diventano i testi delle comunità, perché al posto dei testi, dico Evangeli o dell'Apocalisse, c'è proprio la dottrina che noi dobbiamo seguire in maniera così fedelissima. Su questo gli ortodossi sono più severi di noi, perché loro, vedendo che i cattolici hanno avuto una serie di processi, hanno avuto paura di essere fagocitati, per esempio il problema che c'è ancora sulla questione dei dogmi, che loro non accettino, però non riconoscono questo percorso che ha fatto la Chiesa Cattolica, no? Ecco, diciamo il problema era abbastanza diffuso, la situazione era abbastanza, diciamo, omogenea. È successo già dall'Ottocento in poi, quando cominciano i primi studi critici, che si applicano anche al Vangelo, ovviamente, e anche ai testi, e poi soprattutto col Concilio Vaticano II, che era già la Chiesa protestante, aveva fatto la Chiesa riformata, già dalla fine dell'Ottocento, aveva fatto dei passi avanti nel commento all'Apocalisse. Ma anche i padri della Chiesa, siamo nei primi secoli, ancora c'era più capacità, ecco, di poter entrare nel testo. La Chiesa Ortodossa ha il suo vantaggio che loro parlano in greco, quindi la Chiesa Ortodossa di area greca, totalmente in italiano, non quelle russe che loro sanno tutto il cirillico, ma parlando in greco potrebbero capire meglio certi passaggi che noi, non essendo di lingua greca, non capiamo. Però questa evoluzione poi nella comprensione del testo, questo è venuto in ambito occidentale, europeo, certamente, attraverso prima con le chiese riformate e poi la Chiesa Cattolica.
Voglio chiedere una cosa. Allora, da quello che ci ha raccontato lei oggi, c'è una consapevolezza nuova e diversa sul,
sì,
diciamo, valore,
sì,
di questo.
Sì, questo ormai commenti a te ne trovate tantissimi, e tutti ormai un commento serio, nessuno tornerà a dire le bestie infernali o cose del genere, tutti dicono che sono i simbolismi, ecco come interpretiamo il simbolo. Certamente dopo su questo ognuno può avere le sue riserve e ogni esegeta può avere, d'accordo, l'importante è che uno consapevole in greco, quella è la prima condizione.
Però lei ci dice anche che c'è questa contraddizione, cioè di uno spazio non adeguato che viene dato nella liturgia, specialmente nella liturgia domenicale.
Certo, certo.
Allora la domanda è questa: come comunità, come possiamo noi riscoprire e recuperare il valore?
Ho organizzato un corso sull'Apocalisse con Don Claudio. No, cioè, il problema è un problema serio, certamente, non è che si risolve, perché noi parliamo dell'Apocalisse, che comunque è un testo che fa parte di siti più secondari. Già il Vangelo, se noi conosciamo il Vangelo, e che non lo conosciamo neanche il Vangelo. Cioè, noi abbiamo, per quello che riguarda la liturgia, abbiamo ritualizzato tutto, abbiamo perso la freschezza di questi doni che la celebrazione avere, che sono la parola e il pane. Abbiamo fatto tutto un rituale di tutto. Però quel rituale non si cresce, il rituale non nutre, il rituale serve perché la cosa oggi sia bellina, carina, tutto ha funzionato bene, ma può cambiare anche domani, e dopo purtroppo il rituale non cambia, cioè diventa proprio, guai se cambia la virgola, no? Allora noi dovremmo recuperare questo, tanto il grande sforzo del Concilio, che ancora oggi, dopo più di 50 anni, si fa fatica a ricepire, no? dobbiamo ricreare queste comunità vive che sanno come celebrare, rimettendo al centro la parola e recuperando i gesti del pane. Non è la formula lì della consacrazione, non è questo che funziona, cioè è i gesti, che significa proprio la frazione di pane, questo gesto di benedire che ha fatto Gesù, questo gesto di spezzare e questo gesto di distribuire. Questa è l'Eucaristia per noi, e noi questo probabilmente ci vado alla messa perché devo fare il processo, no? Finita la messa, abbiamo sistemato l'obbligo, adesso andiamo alle cose nostre. Hai sempre andato alla messa, hai fatto una volta che tu hai coperto questo, ormai non più, però mi ricordo da piccolino era così, non so. Adesso, ma questo è l'attentato peggiore che si può fare l'Eucaristia, no? Allora, se non è quello, cioè l'Eucaristia finisce, cioè l'Eucaristia inizia quando tu esci dalla messa, è lì che inizia l'Eucaristia. Quello che tu hai ricepito di questo pane che si è frazionato, che si è distribuito, questa benedizione che dice noi non ci impossessiamo di niente perché è tutto dono che ci viene offerto, lo portiamo fuori dalle chiese, certamente, allora andiamo noi a spezzare, a frazionare, a distribuire, a benedire, no? È questo che si è perso. Quindi fate questo in memoria di me, che cosa? Un rito magico? No, purtroppo non è questo che diceva. Allora, noi dobbiamo recuperare, è un lavoro serio, un lavoro faticoso, ma le comunità devono cominciare, e le comunità fatte da tutti voi, da tutti noi, a ridare questa centralità alla parola. La parola può essere, possiamo studiare il Vangelo, ma poi possiamo prendere anche l'Apocalisse, possiamo organizzare, cioè, e le comunità si preparano a questo, e poi anche la celebrazione recuperiamo i gesti anche del pane, non soltanto della parola ma anche del pane, due cose. E lì c'è ancora molto da fare, però è importante che questo sia una sensibilità di tutti i componenti della comunità, no? Questo è anche, adesso uno può dire anche citiamo il diritto canonico, ma questo è anche di diritto, che a me mi venga data la parola, così come diritto mi venga dato il pane, le due cose, un diritto del fedele secondo il diritto canonico. Quindi se io dico parola del Signore, non posso adesso, quando tutti sono seduti, parliamo dei problemi del testo per diventare acqua. No, guarda, lei non mi deve parlare dei problemi del testo, domani veramente un incontro serale, veniamo, lei mi spezzi la parola e poi mi faccia sentire questi gesti del pane. Questo è il suo compito come celebrante, se no possiamo cambiare parola, però no. Con tutti i rispetti. No, cioè, dico questo perché non è facile uscire da certe dinamiche che noi sono proprio incallite, e molto difficile. Però ecco, l'importante è che piano piano, e questo è stato la grande sfida del Concilio Vaticano II, che la comunità recuperi la sua identità di popolo di Dio, di comunità di Dio, che non è questione del prete o del viceparroco o del sagrestano, ma è il compito di tutti noi far vivere questa comunità come espressione di questa presenza dello Spirito. Così, una cosa impegnativa, però è lì la cosa bella, no? Ecco perché è un motivo stato scritto l'Apocalisse, anche per scuotere noi queste situazioni in cui, e soprattutto mai dire ma no, certo, importante è darsi da fare, poi nella pratica si impara e si trovano anche magari delle cose che uno non si immaginava.
Io non è una capacità, però mi colpisce molto la figura dell'esegeta. Quando parli in una comunità, che parli delle persone che ascoltano, le persone che
sono competenti.
Ma l'esegeta non è comunque una persona come me, te, come tanti altri, non può essere qualcuno al di sopra.
No, è una persona, sempre è un membro della comunità.
È un membro della comunità.
Però la comunità è formata da, diciamo, da tante persone che hanno compiti diversi, per cui così come è importante che sia un buon cuoco nella comunità che faccia bene da mangiare, se non vogliamo ammalarci perché questo ci dà a mangiare delle schifezze, e così come in comunità è importante un buon medico, se sto male mi dia una mano per la salute, o un buon architetto, cioè ognuno ha il suo compito nella comunità, no? Ognuno, o chi sa veramente sistemare bello e preparare la sala perché sia tutto accogliente e ci troviamo bene, no? Così la comunità individua chi ha questo si chiama carisma, non voglio usare questa espressione un po' più difficile, carisma è il dono di saper espressare la parola. Normalmente questo lo fa il prete, perché il prete ha fatto studi, si è preparato in teologia, però ovviamente non si può chiedere al prete che lui sappia di tutto, perché in 5 anni fa la teologia non puoi avere una formazione su tutte le materie, perché il prete deve sapere di morale, di pastorale, di sacramentaria, di cristologia, cioè non è possibile, cioè il prete c'è un po'. Ecco, allora lì dipende un po' la sensibilità del prete, cioè, però noi curiamo l'aspetto della parola, quindi per quello che io posso e per quello che mi possono aiutare gli altri. Questo già non è soltanto a livello anche di una comunità, che magari la comunità con le sue forze, ma c'è a livello di diocesi, questo qua no, così come la diocesi diceva mando dei parroci, io mando degli esegeti, quindi la diocesi prepara gli esegeti, li mandi a Roma, laici, li paghi, mica che sono i preti questi qua.
Tu hai detto che
e che dopo c'è un problema, perché dopo ovviamente c'è ancora il diritto, il canone dice no, la predica la fa il prete, c'è un problema da lì, no? La predica fa il segreto, certamente.
Tu hai detto che giustamente acquista carisma, no? Questa carisma porta alla fama. Cioè, non vorrei che fosse una scala per arrivare poi al potere.
Cioè, ma questo è anche un cuoco che si monta la testa, cioè questo funziona in tutti i settori, eh? Certamente l'esegeta lo fa come servizio, ma lui deve essere competente, perché tu devi conoscere le lingue, devi essere formato nella cultura antica, devi essere dedicato allo studio, quindi non puoi fare altri lavori, ma questo ovviamente lo facciamo nei frati, per esempio, perché ci garantiscono il mangiare e il dormire, certamente non nelle comunità. Un padre famiglia non può fare questo se non riceve un compenso, certamente, ovvio. Allora, chi studia in queste accademie pontificie a Roma per diventare esegeti? Laici pochi, sono tutti preti o monache. Va bene, però per quale motivo anche i laici non possono fare questo compito, visto che i preti poi non potevano fare tutti questi, cioè uno farà l'esegeta, ma un altro dovrà fare la pastorale, un altro dovrà dedicarsi all'aspetto missionario, che ne so. Allora, questo per esempio nella chiesa tedesca sono molto più avanti di noi, loro preparano di questi laici, le diocesi, che dopo saranno gli esegeti non di una comunità che mai, anche di essere forse in quella comunità, ma sono persone che hanno poi un ruolo di insegnamento nelle diverse comunità dove vengono invitati poi a parlare, benissimo. E lo fanno a servizio della diocesi, che sono stati appunto formati dal vescovo dell'università, e che loro ricevono il loro stipendio come il parroco riceve lo stipendio, certamente, no? Quindi questa è una visione anche un po' più per, o potrebbe dire, va bene, noi non, va bene, ma nella nostra comunità possiamo dire a una persona che l'aiutiamo, che si prepari, e questo per esempio nel mondo latinoamericano è molto più facile che succeda, anche su questo in America Latina sono un po' più avanti di noi in Occidente, perché noi in Occidente abbiamo clericalizzato tutto, se non c'è il prete non si fa niente, ma insomma, tra poco non ci sarà il prete, quindi ha da fare, tra poco non ci sarà, quindi i tempi che corrono sono su questa linea. Allora, preparare una persona, così come si preparano i catechisti, si dovrebbero preparare i catechisti, cioè tu non puoi dare il compito del catechismo a persone che non hanno una buona formazione. Purtroppo, magari tante volte la mancanza è una persona brava, fai tu il catechismo, va bene, uno si chiede della buona volontà, però la buona volontà o la bravura di questa persona non è sufficiente, per una questione di formazione, perché il catechismo bisogna evitare già di farlo ai piccoli, che pensano all'altro da Dio, per gli adulti. Gli adulti sanno il catechismo, no? Piccoli, cosa gli spiega della Santissima Trinità? Adesso non voglio che con il sì, modestamente, cioè oggi chi è l'esegeta come studi, tu sei un medico, va bene, dovrai il tuo titolo, fatto gli studi biblici, hai tutti i tuoi gradi, lo so. No, l'ho scelto io perché la mia passione era dedicarmi alla scrittura, e poi parlando con i frati, certamente con i frati, forse nei frati siamo più concilianti, ho detto, quando sono entrato nell'ordine, mi voglio far frate, ma io la mia passione alla scrittura, benissimo, mi hanno detto, noi siamo contenti se tu ti dedicherai alla scrittura, mi hanno aiutato sempre su questo, no? Ho fatto altri servizi, no? Non è che uno, siccome fa le segreta, cioè io lavo anche i piatti, faccio da mangiare, apro la sagrestia, perché ci siamo senza sagrestia, non è morto, quindi vado io al mattino a aprire la sagrestia, metto a posto le luci, così. cioè uno è sedere da fare anche altre cose. Vado al mercato, compro, quando vado lì a prendere il pesce, che tante volte mi lancio con ricette sempre le signore che parlano su quella che parla con il marito, no? Dico, ma sì signore, come ha fatto questo pesce? Guarda i pari di caldo, li prendo nel forno, imparo tante cose, mi faccio la fila lì per farmi sedere da crescere, no? Ma si imparano tante cose vivendo tra i comuni mortali, no? Quindi noi dovremmo sempre tornare a questa realtà di sapere, anche tante volte noi frati, ma penso che il mondo religioso è così, no? Siamo un po' fuori dal mondo, perché abbiamo tutto pronto, no? Ci hanno preparato il mangiare, le cuore hanno andato a fare la spesa, però tante volte sapere quanto costa la roba e quanto è difficile quando tu vai a comprare di non sprecare i soldi, perché dice guarda i soldi all'ante, queste costano 50, ah, mi dà quello 1,20, cioè uno cerca sempre un po' di risparmio, intanto sono le stesse, più piccole e più brutte, ma che mi importa, le mangio, sono poi lo stesso, no? Cioè, questa maniera anche come le persone, anche noi frati dobbiamo imparare queste cose, no? Non dobbiamo essere fuori dal mondo a questo punto di vista, no? Allora, l'esegeta significa una persona che è competente, ma questo potrebbe essere una persona che ha fatto studi di letteratura o che fa l'insegnante cioè chi ha una professione nel campo delle scienze umane che può aiutare la comunità, perché non basta soltanto conoscere l'Apocalisse o il Vangelo, vorremmo anche capire com'è la storia del pensiero europeo dal 500 in poi, o la storia, quando c'è Pallanelloni, della storia della Chiesa, è bellissimo ascoltare questo uomo, tante cose che si imparano, no? Quindi le comunità devono avere queste persone preparate per illustrare, così come dopo si va a mangiare e mi piace che il cuoco sia in gamba a fare tante cose bene, cioè ognuno deve rispondere. Però il bello del Vangelo è che è importante il cuoco come l'esegeta, cioè non è che ci sono delle gerarchie, no? Quello che noi impariamo dalla buona pista di Gesù è che i servizi nella comunità non hanno delle preferenze e non hanno delle gerarchie, ma quando si fa per amore, il servizio sia delle pulizie, dei bagni, sia di insegnare una cattedra è benissimo, e entrambi sono fondamentali perché la comunità, la casa funzioni bene. Allora, quando si capisce questo, allora abbiamo anche una comunità che è bella. Ecco per quale motivo prima si diceva che il potere nell'Apocalisse, il potere satanico, cioè il potere come forma di dominio sull'altro o come esaltazione della propria persona a scapito dell'altro, questo succede purtroppo, no? Allora questo vuol dire che affermare che il potere satanico adesso qui siamo nell'anarchia, ognuno faccia come gli pare, no, è che noi distinguiamo tra potere e autorità, questo nel Vangelo è chiaro. Gesù dice va bene, capite come sono i capi delle nazioni, come quelli che comandano, non così tra di voi. Quindi Gesù è contrario ad ogni forma di potere nella comunità, ma Gesù insegna che ciascuno di noi siamo un'autorità nella nostra materia. Quindi c'è chi è un'autorità per la salute, che è un buon medico, o chi è un'autorità per costruire delle case, o chi è un'autorità per spiegare o per presiedere la celebrazione o per dare vita alla parrocchia, perché ha questo carisma cioè allora, ciascuno è autorità. Ora, se siamo tutti autorità, nessuno può vantare di privilegi o si può montare la testa considerandosi superiore all'altro. Quando uno si monta la testa non è più l'autorità, ma è la prepotenza, che è contrario a quello. Per cui è bello sapere che ciascuno di noi è autorevole, perché allora non creiamo questo senso di dire ma lui fa lo spazzino, ma anche gli autorevoli fa lo spazzino, capito? Cioè questo rispetto massimo anche verso i lavori più umili, cioè Gesù che ha lavato i piedi ai discepoli, ma questo era proprio la schiavi, cioè vuol dire anche lì ho dimostrato la mia autorità di fare questo servizio che poteva sembrare così umiliante e così poco così proponibile, no? Allora, l'autorità consiste nel modo con cui tu fai le cose, questa autorità. Quindi tu sei un autore in qualunque settore perché le cose le fai con profondo amore. Anche la valigiati con amore è un'autorità, questo. Grazie comunque, penso che possiamo.